non quello che pensavo un po' di questa moda di mangiare, questa cioè il modo di...
Ma io penso che nel modo di mangiare non c'è tanto di particolare, nel senso che penso che rappresenti proprio la vita dell'italiano medio. Nel
sì, senso però che è quello che vorremmo capire, cioè...
No, nel senso nel passato, nel senso non c'ho, non riesco a trovare qualcosa di particolare come magari questi racconti che ti ho fatto riferiti al discorso come si comportava con me. Ah, mangia che devi crescere. Oddio, forse mi ricordo, ecco, magari non
è stata qui a Roma durante la guerra.
Lei, mia nonna è nata a Roma, è di San Sabba, però sì, mia nonna Duval, ogni volta quando passavo in macchina per l'Aventino, ah, io sono di San Sabba, le dico, oh, fiera, vabbè, giustamente, come vado io fiera che sono di Monteverde.
È stupendo San Sabba, tipo c'è l'Aventino e poi San Sabba, sono due monti uno di fronte all'altro.
Sì, sì. Sì.
Che ai tempi pure quelli erano, no, l'Aventino no, però San Sabba.
Beh, San Sabba era popolare, lei abbia dentro un complesso di case popolari che adesso, ah, sai quelle che ti ricordi Leven?
Sì, ma io non ricordo, io ci sono stata in quelle case popolari.
Mia nonna abitava, è cresciuta lì. Infatti
sono fighissime,
volta...
poi c'è cioè,
adesso poi
sono
pettinatissime.
Ma non lo so, io me le ricordo tipo 8 anni fa.
No, però... sono belle. E lei infatti l'hanno portata, mia zia ci ha riportata.
Era qualcuno del catasto tipo che gli hanno date così.
E ecco, adesso una cosa che mi ricordo è che lei ha due figli, mia nonna. Che una è mia madre, l'altra è mia zia. E mia nonna ha sempre lavorato, quando era giovane lavorava a fabbrica di MS, faceva le sigarette.
Davvero?
Però lei era tipo mezza capo reparto, poi era una bella donna. E quindi c'aveva, mi ricordo, un po' dei racconti a gente che gli faceva sempre il filo. Però ecco, mi ricordo rispetto al cibo, e mia nonna era un tiranno proprio, cioè era un rompicoglioni di quelle proprio, era rigida, era arduce mia nonna. E per esempio ecco, con le figlie, con mia madre e mia zia, quando erano piccole tipo le trattava malissimo, le faceva sempre pulire casa, tutto quanto, quando erano proprio piccole, e legate al cibo mi ricordo che la mattina le costringeva tipo a fargli mangiare l'uovo sbattuto, che non so se l'hai mangiato, è l'uovo fresco sbattuto con lo zucchero, lo zabaglione, e gli rompeva le palle la mattina, glielo metteva a forza in bocca, glielo faceva mangiare perché gli diceva, perché comunque è molto energetico, quindi per fare tutta la giornata, no? E le costringeva, mia madre non gli è mai piaciuto, però se lo doveva mangiare perché sennò mia nonna gli menava, come per esempio una cosa adesso che mi è venuta in mente.
Gli menava proprio?
Se non se lo mangiava, sì.
Ma no, io magari sono la nonna, me lo paga tutti i giorni.
Ma io infatti adesso mangio sempre, quando vado fuori lo mangio sempre.
Cioè io me lo mangiavo da papà che c'ha le uova buone, c'ha le galline.
Certo, io perché.
No, però per dire questa cosa dell'educazione nel cibo, cioè i nostri nonni esercitavano una volontà sulle abitudini culinarie dei nostri genitori molto forti. Poi noi pure abbiamo subito abbastanza... Cioè la cosa dei nostri genitori, ma
adesso non c'è stata più.
Ma io mi ricordo da mio papà ci stava questa signora, nonna Giulia, che faceva la pizza a mano, faceva la maionese a mano, tutta a mano, ed era vietato comprare la maionese, gli tagliava le mani, e appena è morta tutti felici perché potevano comprare schifezze, la maionese, cose. Però per loro era tipo un incubo, capito? Io dico, ma magari invece no, era infatti... tipo tiran che si faceva tipo, come diceva lei, basta.
Però cioè, almeno comunque era un tiranno, però ti faceva fare le cose giuste, nel senso non è che ti forzava, mangia delle patatine fritte,
per loro era una
tortura. No, sì, è chiaro che è una cosa che tu capisci dopo.
Non so se la capiranno mai perché sono rimasti là, per loro...
Però lo vedi, il discorso di mia madre crescendo così, poi a me comunque mi ha dato un'educazione del genere. Io magari ce la posso avere, se ce l'avrò mai in figlio, ce l'avrò la possibilità di dare un'educazione del genere.
Ma quando sei andato a Londra, magari prima così...
Ma sì, ma... Però pure mia madre non credo che a 15 anni ha realizzato, mia nonna c'ha ragione. Mia madre avrà realizzato quando ci stavo io. Che ha pensato, si è ricordato, ha detto ok, invece di fargli mangiare la merendina gli faccio sbattuto.
Per senti, dirti, invece no? Tornando proprio alla settimana, quindi colazione.
No, colazione
ma proprio ricordi di quando eri ragazzino.
No, ma io, mio fratello è cresciuto con mia nonna, perché mia madre lavorava quando c'era mio fratello. Io invece Qua, calcola quando entravo dentro questa casa. La prima cosa che dicevo, sai, dicevo: oh, io non ci dormo qua dentro, no? Perché comunque io, mia madre non lavorava più, quindi io sono cresciuto con mia madre. Mio fratello invece è cresciuto qua. Quindi non ho tanti ricordi quando ero piccolo con nonna, perché qui c'ero.
No, ma dimmi dei tuoi, cioè le tue abitudini, cioè come che mangiavi a pranzo, più o meno, insomma, quello che ti ricordi.
Di quando?
Di quando eri ragazzino.
Quando ero ragazzino a scuola io ho sempre fatto tempo pieno, quindi uscivo alle 4:30 qua davanti.
Quindi mangiai la mensa?
Mangiavo a scuola. E io mi ricordo la cosa, io mi ricordo, c'ho due aneddoti, mi ricordo. La prima è la puzza di bastoncini, anzi no.
I bastoncini Findus.
I bastoncini Findus.
E i pisellini.
Io mi ricordo i bastoncini Findus, però no alla mensa qua, all'asilo, che andavo ai suoli, sempre qui intorno, che mia madre mi preparava la scatoletta, no, con i bastoncini Findus cotti la mattina. Che quando aprivo la scatoletta a luna usciva una puzza dei pesci, mamma mia,
sì.
Una cosa tremenda. Quello mi ricordo proprio come se fosse ieri, una puzza di cui quando aprivo qualcosa mi viene un'ansia.
Ogni giorno così?
No, non ogni giorno, però mi ricordo il bastoncino Findus in scatola per 5 ore di seguito, quando l'aprivi era un problema. E poi mi ricordo una cosa, e mi ricordo invece quando stavo all'elementare in mensa che c'era stato il problema di Chernobyl, che comunque ha inciso tanto sull'alimentazione, perché per esempio non ci davano più le mozzarelle. E mi ricordo che c'era questo problema e che comunque alla mensa era cambiato tutta la, diciamo, la, come si chiama,
il menù
della mensa settimanale era cambiato, proprio perché certe cose era meglio non mangiarle. Poi specialmente comunque a una scuola elementare c'erano i bambini di mezzo e ci stavano più attenti, quindi i formaggi, il latte non si mangiava più. Mi ricordo sta cosa.
Sì, è vero,
legata al cibo. Poi adesso sinceramente non c'ho particolari ricordi di...
Beh, non ci mangiamo neanche.
Che te lo mangiamo? La mensa.
Paste. Cucinavano per un sacco di ragazzi.
Zuppa, pasta e ceci, tipo i fagioli.
A me piace il pasta e ceci, pasta e fagioli.
No,
dipende,
sì,
come la fai.
È l'unica cosa che mi ricordo fare, che mangiavo.
Invece la cena?
La cena... dei ricordi particolari, un po' più che altro...
E per dire, il rapporto con il cibo romano, proprio quando... Cioè...
Il rapporto al cibo romano quando sono andato a Londra, impazzito proprio.
Ma hai sempre mangiato, sei sempre
ma io
stato
sempre
abituato
mangiato
a mangiarlo il cibo romano?
Ecco, io da bambino, quando ero piccolo proprio, ero ciccionissimo. Da piccolo sono andato per 3 kg e qualcosa, era un macello. Ecco, io mangiavo 2 cucchiai alla pappa quando ero piccolo, perché sennò con uno passava solo passava troppo tempo tra una portata e l'altra, quindi mangiavo 2 cucchiai. E da piccolo mangiavo subito tipo broccoli, tutte le verdure amare, proprio non mi hanno mai dato nessun fastidio. Poi però crescendo invece sono diventato un po' schizzinoso, mangiavo solo la pizza. E invece poi, ecco, poi piano piano, perché a 20 anni i miei sono andati via da Roma.
A Londra?
No, i miei sono andati via e da Roma. Io sono rimasto a Roma da solo con mio fratello, e da lì, quando vivevo un po' da solo, ho cominciato un attimo a muovere i primi passi in cucina, diciamo, da solo. E quindi lì ho cominciato a fare le prime cose, però diciamo il passo grosso è stato quando sono andato a Londra. Quando sono andato a Londra ho cominciato a cucinare sempre da solo per me, quindi ho cominciato a telefonare, ma devo fare questo, come lo facevi, come si fa questo, come si fa quest'altro.
Perché non ti ricordi?
Perché poi in realtà facevo sempre cose molto semplici, magari facevo un piatto di pasta così col tonno al volo, però non è che... Mi c'ero mai messo troppo, invece
e lei invece era molto contenta di
sì, ha voglia di capire, no, soprattutto nonna, proprio quando ti telefonavo dicevo no, guarda, devo fare, che ne so, la cicoria, devo fare la versa ripassata, tu come la fai, come non la fai, mi dava dritta, allora taglia la versa in questo modo, falla bollire per 8 minuti
e quello che che ha imparato in quel tempo è rimasto ancora, ti ricordi ancora? Cioè l'ha scritto da qualche parte o ti ricordi così?
No, me lo ricordo, me lo ricordo. Me lo ricordo perché poi in realtà faccio sempre, cioè a Londra l'ultimo anno non ho fatto altro, perché a Londra sono stato 2 anni da solo, poi è venuta su la mia ragazza, siamo stati un anno insieme a Londra. E gli ultimi, veramente, gli ultimi 6-7 mesi spendevo tutti i soldi che c'avevo nei negozi bio, quindi tutta roba buona, verdura buona.
Davvero?
E spendevo e passavo il giorno intero a cucinare. Facevamo la pasta a mano, facevamo i fettuccini, i ravioli, cioè. Ma...
Davvero?
Sì.
Per amici? Anche.
No, per noi. Sì, no, poi per carità, pure per amici. C'ho un paio di amici ogni tanto mi telefonavano pure dal lavoro. Mi porti? C'ho un amico svedese, Corello, che mangiavo tanto, gli piace. E sapeva, io poi stavo sempre a questo caffè. Lui lavorava sempre e spesso mi diceva: mi porti un piatto di pasta così me lo mangio a pausa. Perché poi lui si comprava sempre le patatine col formaggio sopra. E quindi ogni tanto mi chiedeva, perché pure lui vede la differenza tra, insomma, un cibo buono cucinato bene e una schifezza comprata all'off license o a kebab shop, per dire. E io mi ricordo che ho fatto la prima volta e gli feci un cacio e pepe, che è una pasta tipica romana, è semplice proprio, è pasta, pecorino e pepe, proprio niente, una stupidaggine. Gli feci questo, anzi poi mi ricordo che avevo fatto pure il pizzimone. Quando finì la pasta, tipo, prese il piatto e si leccava il piatto, la merda, capisci? Si è leccato il piatto e ho detto, cacio e pepe. E lì ho realizzato che forse ero legato più a Roma che a Londra.
Avevi dei amici italiani lì a Roma, mentre stavi a Londra?
Sì, ho voglia. Che non si c'è messo. Sì, tanti, eh. La cosa bella era, a Natale, ho fatto 2 Natali a Londra. Non sai quanta roba ci abbiamo comprato, cioè. Il primo Natale abbiamo fatto, perché poi mangiavamo, facevamo 24, 25 e 26, quindi facevamo la spesa, perché in Italia a Natale, perlomeno a casa mia, si festeggia, il 24 a sera si mangia il pesce,
sì, tu.
25 abbacchio.
E Santo Stefano.
25 lasagna a casa mia, passa al forno, abbacchio, patate, 25 sera mangi i resti, 26 tortellini in brodo, più i resti dei resti di tutti i giorni.
Sempre così.
Sempre così. Casa mia è sempre stata così e a Londra pure ho fatto la stessa cosa.
È stato molto importante fare la stessa cosa lì.
Sì, perché poi Natale a Londra è terribile, cioè non c'è nessuno, perché tutti di fuori tornano tutti a casa per le vacanze. Quindi quelle poche anime che restano lì si è proprio perso, cioè. Infatti poi alla fine finiamo che eravamo sempre 5-6 italiani da soli, che facevamo 80 pound di spesa e si chiudiamo dal 24 al 26 a mangiare tutto il giorno. Mangi e bevi, perché tanto che lì fanno tutti i locali chiusi, o niente.
Allora, quello che hai trovato lì a Londra per conto della cultura, per quanto riguarda il cibo lì, sembravi, che pensavi sulle culture lì per quanto riguarda il cibo? Sembrava una cosa triste? Che
no, non è triste, perché poi in realtà loro il cibo ci tengono tanto, perché se sui vari casi i ristoranti, cioè ci sono solo ristoranti, allora io penso che non so quanti ristoranti ci siano a Londra, è pieno.
Di tutti i tipi.
Io penso che tutte le persone con un minimo di sale in zucca gli piace mangiare e mangiare bene, no? Boh, al di fuori se uno è bravo o no a cucinare, però
sì,
se
però
tu ti metti in bocca...
discorso, non mi sembra un discorso di mangiare bene, più un discorso di... Cioè per quello, cioè ad esempio quella storia di quello che mangi pera intorno a Natale, non è un discorso di mangiare bene, no?
No,
è
no, sì,
di
sì.
Di mangiare le cose particolari in un certo
sì,
punto,
sì, io sto facendo stagione. Discorso loro, sto parlando, visto che tu mi hai chiesto degli inglesi, di quello che tu hai trovato lì, io ho trovato comunque gente, cioè recepisce sì. Quando gli metti davanti un piatto di cose buone, rispetto a un piatto di una schifezza.
Sì.
E quindi lì secondo me c'è una cultura, secondo me gli inglesi piace mangiare bene, perché ai ristoranti sì, quando sì. Vai nei ristoranti buoni vedi tanta gente, comunque i ristoranti buoni sono pieni, quindi la gente gli piace mangiare, non è il discorso, anche se non hanno la tradizione del mangiare, però comunque i soldi ce li spendono per andare a mangiare
sì,
bene
sì, chiaro.
E quindi no, quello penso sia normale, penso che qualsiasi uomo sulla faccia della terra se preferisce mangiare una cosa buona a una cosa cucinata male, no? Penso sia normale.
Senti, invece,
però
che ora
ho mangiato bene anche a Londra, tanti posti, sì, cioè sì. Cucina, ho trovato ristoranti. A me poi non è che sono fanatico, ah no, io mangio solo italiano, anzi, cioè proprio per niente. A me se una cosa piace. Io mangio, per esempio, ecco, c'era coso, oddio, come si chiama? Pera, no, pera, quello pera è un altro. Vabbè, c'è Tasfirin, si chiama, che sta su Bethnal Green Road, all'angolo, che è un ristorante turco buonissimo, cioè fa tutta roba alla brace, cioè io mangiavo sempre, calcolo, la tradizione a Londra era 24 a pranzo, Tasfirin, se facevamo, c'erano un pesce fresco, un pesce buonissimo, fresco, fatto alla brace, Sibas, che penso sia tipo l'orato, la soglia, forse l'orata, Sibas, non è... ma roba buona proprio, eh. E spendevi poco, comunque si mangiava bene.
Sì, sì.
E sempre andavo, spesso andavo ai vietnamiti. A me la mangiare piace, il giapponese piace, il cinese piace, il thailandese piace.
Anche ora?
Sì, 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 mi scherzi. Qua sotto c'è un. Qua sotto c'è uno dei thailandese malese.
Buono.
Sai quanto è buono? È uno dei ristoranti abbastanza famoso. Un sacco di gente che ci viene qua sotto a mangiare. È il primo ristorante cinese di Roma, dico. Io mi ricordo ero piccolo, mi ci portarono mio padre. Mia madre mi ricorda ancora la cosa più esotica, il gelato fritto. Che ero, io ero proprio piccolo, piccolo. Dicevo, questi che cazzo pura si friggono sto gelato?
Gelato
piccolo, ero piccolo, piccolo.
Sembra di stare.
Poi ti sembra salato, dolce.
Sì, che ma che è?
Ma invece, per dirti ora, venendo all'oggi, che rapporto hai con chi ti vende il cibo? Cioè, dove compri il cibo generalmente? Che rapporto hai con chi te lo vende?
Beh, io compro, in realtà compro, ti vado sempre a Elite alla fine. Cioè, certo, facciamo il discorso prima, no, del supermercato, qual è buono, qual è non buono. Parlando anche, ecco, del rapporto col cibo, ecco, tutto quanto anche con mia madre, parlando, e stavo a dire, sai, Elite, la roba costa una cifra, dico, ho provato a fare spesa l'altro giorno a Todis, risparmi. Dice, però, e mia madre ha detto, vabbè, ma però non c'ha a comprare roba là. Ho detto, guarda, cioè, ho comprato la roba, per farti capire come magari pensa anche la gente in Italia, o mia madre. Dice, magari spendi qualche soldo in più, però ti compri cose che sai da dove vengono, invece di andare al discount, che magari ti compri una cosa che la paghi a metà, però che non sai neanche che ti stai a mangiare. E io in realtà non vorrei essere così, però poi alla fine mi rendo conto che so così, perché quando sono entrato dentro Todis ho visto la roba dentro, faccio, mamma mia, non mi ispira proprio.
Il mercato, non è che va al mercato, dal fruttivendolo.
Mi piacerebbe tantissimo, però non si può fare. Non si può fare perché poi io diventerei impazzo. Cioè io c'ho sotto c'ho l'istinto da casalinga. A me piace qua, pulire, apparecchiare, fatto il piatto di pasta, pulire il lavandino, lavare i piatti, tranquillo, mettere la radio. Però se comincio pure a fare la spesa al mercato, poi non mi muovo più da casa, faccio la casalinga. Che non mi a me non mi dispiacerebbe, non mi frega, loro se lamentano tanto, a me da in pupo, mi metto qui, metto la radio, mi sento le partite da Roma, cucino, ah, ragazza mia, va al lavoro, fai i soldi. No. Secondo me non è che ci sarebbe tutto.
Ma e quindi cioè quando vai al supermercato non hai il rapporto con chi ti vende il cibo, ti conoscono?
Al supermercato. Ma in realtà anni fa sì, qui devo spegnerti perché ho fatto i magici però. Prima sì, perché per esempio tu abbia Fontegliana c'avevo alimentari sotto casa, perché mo i tempi sono cambiati, no? Prima c'era il supermercato, mo c'è sta il supermercato, vai lì e fai tutto. Prima c'era l'edicola, vai a comprare giornale, vai a comprare pane alimentari, vai a comprare frutta a frutteria, quindi sotto casa ci conoscevi tutti, no? Adesso vai al supermercato e fai tutto in 2 secondi, no? Però non c'è più quel rapporto, io c'avevo Benito, c'avevo alimentari sotto casa, si chiamava Benito, scendevo, segnavo, mi fai un panino che è prosciutto, Benito, segnavo e pagava mamma il giorno dopo.
Davvero, non mi ricordo
più. Però, adesso non c'è più. Infatti questo è proprio affascinante, ancora di più se come stai proprio nello stesso appartamento dove stava la nonna, no? Allora lei aveva modo di fare la spesa, di vivere qui molto più...
Sì, era molto più...
Cioè, diverso
di vivere in quel quartiere, il quartiere, conosci la gente, c'è più scambio umano. Adesso scendi al supermercato, chi conosce la cassiera?
Sì, infatti. Allora sono cambiate le cose qui per quanto riguarda... Cioè...
Per noi sì, mia nonna ancora c'ha il garzone, c'ha alimentari, come Piero, c'è alimentare qua su Biozzano, come si chiama Piero, che c'ha un ragazzetto che porta la roba sua, tutte le vecchie tasche. Lei chiama Piero, Piero mi fa portare su, che ne so, due bistecche di maiale, una confezione d'acqua, c'è Alessandro, il garzone viene su, si prende la mancia e porta la roba degli alimentari su casa. Ancora c'è, però per le persone più anziane, c'è ancora quello che qui porta citofono e porta tipo le cose per pulire per terra, che ti serve la candeggina, il coso per lavare i piatti, no?
Ma c'è uno.
Come si faceva all'epoca.
Ancora
però c'è, qui c'è, però qui nelle case popolari ci vengono, perché comunque è una tradizione, non è che quelli si fanno via Fonteiana o che ne so, via Risorgimento, citofono ai palazzi, che signora che le serve? No. Qui lo fanno perché c'è una tradizione diversa, che quello magari sono 50 anni che viene qua a portare la candeggina a tutti quelli delle scale. Però adesso cambia, perché quando mi ci lavora meglio dico non mi serve niente. Quando magari poi in realtà gli potrei pure dire sì, portano una candeggina,
sì,
però invece me la compra Elite, capisci? Alla fine se stava meglio prima con Elite.
Beh, c'è un rapporto diverso con chi ti vendeva il cibo e che ti diceva, oh, ma piede che ne so, piede sta cicosa, piede sti broccoletti freschi e mesaria, che ne so, ste robe sì, così, sì. Mo kit, cioè, ma il supermercato.
Trovi già tutto pronto. Trovi già la cicoria nei pacchetti già surgelati, no? Che poi in realtà dicono che forse è pure meglio. Perché dicono la verdura quando la prendono e la congelano subito mantiene ancora di più le qualità nutritive, invece che poi se la porti da Milano, che ne so, da Veneto fino a tutti i vari trasporti. Però comunque cioè, sì, vai sempre al supermercato, prendi una busta, la metti nel cestello e vai a pagare. E non conosci le persone, magari invece mia nonna là, oh, ma quanto me la fai? No, ma vieni qui, ma è buona, no, non è buona. Ma sì, fidati che è buona, guarda che se ne è buona domani te la riporti. Era così.
Infatti quando lei stava qui è uscita a fare la spesa ogni giorno, praticamente.
Prima uscì la mattina, andava sempre al mercato. Al dove? Mercato, al banco del qua sopra.
Cioè ogni giorno al mercato, beneficio a tutti questi costi,
sì, sì. Ogni giorno. Sì, qui poi qua sopra c'è il mercato grosso, quindi c'è stato tutto. C'era il banco del pesce, la frutta, la verdura, la carne, tutto. Ma per qui c'è stata la storia. Qui a scala davanti a questa, no? Ti ricordi che abbiamo fatto il discorso di da banda della Magliana? Sì. Al mercato questo quassù ci stavano quelli che sarebbero i pesciaroli, che c'hanno il banco del pesce, che sono quelli a famiglia che poi hanno fatto fuori il libanese, che erano malavitosi dalla zona. Mio nonno diceva, io Nando lo vedevo sempre, Nando che era il capo, il padre della famiglia di questi pesciaroli, che è quello che pare che ha ammazzato
il libanese.
E mio nonno mi ha raccontato l'altro giorno che stavamo a vedere il suo documentario di History Channel sulla banda della Magliana. E mio nonno ha visto la foto di questo, fa, ma io questo lo conosco, ma fa Nando. E mi ha messo a raccontare che mio nonno poi comunista, cioè non è mai stato in mezzo in picci, muratore, cioè non si inculava nessuno, lui c'era tipo il lavoro, il civismo, le sigarette. Sì, io mi dicevo un flash di mio nonno seduto sul divano, zitto così, tipo alle 3 del pomeriggio dopo pranzo a guardarsi il ciclismo, con sto televisore, con i pulsanti verdi, grossi, sai quelli proprio giganti, anni 70, brutti.
Sì, cazzo, il ciclismo era popolarissimo.
Per le persone,
ciclismo, soprattutto dopo la guerra, tutti giravano in bici, tutti, cioè era il mezzo di trasporto più utilizzato, perché non è che tutti c'hanno, cioè era pochi c'hanno le macchine, le cose, quindi e quindi era diffusi, cioè come sport, era uno sport quasi nazionale.
Sì, però c'aveva la
c'erano proprio degli eroi, c'erano Bart,
le prime lambrette, quelle scarenate, quelle po' brutte, sembrano biciclette con i motori,
bellissimo.
Allora intanto scusa cicoria, questo è un po' insieme, parlavamo